Cioè funziona?
Sì.
Ok, allora l'ultima volta stavamo parlando della sfera, abbiamo fatto vedere questa piccola novità che è come calcolare l'area dei triangoli sferici geodetici, cioè triangoli i cui lati sono geodetiche. L'altra cosa che era da fare, l'ho scritta in rosso perché non ho avuto il tempo di fare la lezione, era riassumare i teoremi classici, Carnot-Pitagora e Seni, sulla sfera, e che in sostanza è una cosa molto simile a quella che abbiamo già visto in geometria ellittica, solo che qui facciamo calcoli dentro uno spazio euclideo. Quindi i calcoli sono fatti essenzialmente guardando come calcolare gli angoli in uno spazio euclideo, cioè facendo prodotto scalare di due vettori diviso la norma dei due, e come calcolare lunghezze sulla sfera, che vuol dire guardo il tratto di arco, guardo l'angolo al centro e uso l'angolo al centro. E si tratta sostanzialmente di fare un po' di conti con prodotto scalare e prodotto vettore, quindi siccome non c'è niente di particolarmente esaltante, ve l'ho semplicemente scritti. Usate i punti A, B, C come se fossero tre vettori e con quei tre vettori fate tutto, perché il prodotto scalare di quelli vi dice qualcosa tipo angolo al centro e il prodotto vettore di quelli vi dice qualcosa tipo l'area. E alcuni conti che abbiamo già fatto nel caso ellittico essenzialmente vi portano questi tre teoremi: il teorema di Carnot sferico, di conseguenza il teorema di Pitagora quando un angolo è pi greco a mezzi, e il teorema dei seni, puro calcolo. La forma che hanno è la stessa del caso ellittico e quindi applicate praticamente lo stesso yoga che abbiamo applicato all'epoca. Quel tipo di formula in qualche modo si inverte facilmente, dove facilmente vuol dire un po' di conti, e vi dà i teoremi duali. I teoremi duali vi dicono calcolo di angoli in funzione dei lati, cosa che in geometria euclidea ovviamente non è possibile. Allora, questa è una delle cose che vi chiederei di guardare, di controllare, di saper fare da voi. E volevo finire un po' questioni di geometria della sfera facendo un altro paio, anzi lasciandovi più che altro un po' di cose da guardare. E ancora sulla geometria della sfera. La sfera è la cosa più regolare che esiste dopo il piano, naturalmente per questo è interessante. Allora, abbiamo già parlato, perché ho fatto alcuni esempi, quando abbiamo parlato di isometrie, conformità e compagnie, ho fatto alcuni esempi per farvi vedere come dalla sfera al piano possiamo avere funzioni che sono conformità. Vi avevo già detto che non si possono avere isometrie, essenzialmente adesso sappiamo perché. Siccome la curvatura è intrinseca alla superficie, se due superfici hanno curvature diverse non possono essere isometriche. Il piano ha curvatura zero, la sfera ha curvatura che non è nulla, quindi non può esistere nessuna funzione isometrica dal piano alla sfera o viceversa. Proiezioni della sfera però ne esistono parecchie in realtà, cioè c'è tutta una casistica e ce ne sono alcune che conviene guardare. Allora, alcune le abbiamo già viste, la proiezione stereografica, e in tutti questi casi la strategia che avevo usato all'epoca, cioè fare piccole proporzioni sui triangoli per vedere qual è l'immagine dei punti, funziona sulle carte facili, cioè usate la carta polare per la sfera, la carta di solito polare per il piano, ed è piuttosto facile scrivere sulle carte qual è l'immagine di phi e theta, quindi calcolare il differenziale di quella mappa e provare a vedere se fra le due prime forme fondamentali di dominio e codominio che effetto ha. Riguardate quei conti, provate a farli. Allora, per la posizione stereografica l'avevamo già fatto. La posizione stereografica è quella che va dalla sfera meno il polo nord verso il piano, per esempio ho detto uguale a zero, ma praticamente qualunque piano che non passi per il polo nord naturalmente manda un punto della sfera in P sub il polo nord intersecato il piano in questione. Naturalmente la cosa interessante è guardarlo sulle carte, perché sulle carte avete due parametri, altrimenti dovete scrivere una funzione che manda punti di R3 in punti di R3, che è più complicato da gestire. Di questa funzione in effetti avevamo visto che è conforme. Viene una funzione conforme, che vuol dire rispetto agli angoli. Non mi ricordo se avevamo visto la proiezione centrale. La proiezione centrale dovete prendere la sfera, diciamo metà della sfera, e la mandate su un piano, per esempio il piano tangente sul polo nord. E proiezione centrale vuol dire proiezione dal centro della sfera. Quindi prendete un punto della sfera, fate P sub il C, centro della sfera uguale origine, e poi intersecate quel piano. Nella proiezione stereografica il disegnetto da farsi, il disegnetto da farsi più o meno, questo è il polo nord, fate una bella sezione, volete vedere dove va questo punto va qui e avete dei triangoli di cui fare proporzioni per capire se questo è il punto che ha certe coordinate stereografiche, cioè polari, qual è il punto immagine sotto. Qui il disegnetto da farsi più o meno sarebbe, ok, prendo la sfera, però prendo solo metà della sfera, vado solo la metà superiore, prendo il centro della sfera, prendo un punto e lo proietto su questo. Anche qui vi immaginate che ci sono un po' di triangoli da guardare per capire qual è l'immagine. Naturalmente userete sempre questo angolo, che è quello, uno degli angoli della parametrizzazione della sfera. La proiezione centrale, se ci pensate, ha una proprietà molto particolare. In realtà non ha nessuna buona proprietà, non è isometria ovviamente, non è conforme, non è isometrica, non ha nessuna buona proprietà, però ha questa specialità che lei proietta i punti usando proiezione dal centro. E di conseguenza, se prendete una geodetica della sfera, lei viene proiettata su una retta, perché le geodetiche della sfera sono circoli massimi passanti per, che quindi piani passanti per il centro che seguono la sfera. Quindi quando fate la proiezione dei punti di una geodetica state esattamente usando un piano che taglia z uguale a 1 in una retta. Quindi questa proiezione centrale è, pur non essendo niente, non è isometria, non è conforme, non è niente, ha la proprietà di trasformare geodetiche della retta in geodetiche del piano. Naturalmente, siccome non è un'isometria, non rispetta le distanze, cioè trasforma una geodetica di lunghezza finita in una retta che è una geodetica ma non ha la stessa lunghezza, ok? Però naturalmente è interessante perché in questo modo potete capire sul piano quali sono le geodetiche della sfera. Se fate la proiezione, se usate come carta geografica la proiezione centrale, voi tirate una retta sulla carta geografica, se riuscite a seguirla, quella è una geodetica sulla sfera, cioè sul terreno. E quindi la proiezione centrale sembrerebbe la miglior proiezione per la navigazione. Nel senso che avete una rappresentazione piana, su quel piano tirate i segmenti, se riuscite a passare per quei segmenti nella realtà state facendo esattamente una geodetica della sfera. Lo svantaggio è che è molto difficile seguire quei punti. Ortogonale, proiezione ortogonale. Allora, la proiezione ortogonale è una proiezione dall'infinito, cioè prendete S2, di nuovo maggiore o uguale di 0, giusto per non avere doppioni, andate su un piano, per esempio Z uguale a 0, e mandate un punto, dove mandate un punto, lo mandate in lui dimenticando la coordinata z, la proiezione dall'infinito. Quindi se questo è il punto x, y, z e sta sulla sfera, ovviamente la sua immagine sarà x, y, 0. Cioè, in altre parole, prendete il punto, fate la retta verticale e andate a toccare. Anche questa non ha proprietà particolari, quindi questa non è né isometria, né conforme, né isoreale, ma manda geodetiche in geodetiche. Naturalmente senza rispettare la distanza. E parlo di quella di prima, senza rispettare la distanza. Questa invece non è nulla, non è né isometria né conforme né isoreale, non ha proprietà particolari se non che vi permette di vedere in una zona finita la sfera, in una zona finita del piano. Potete divertirvi a vedere cosa succede delle geodetiche. Se voi prendete la semisfera superiore e guardate le geodetiche che passano per il polo nord, naturalmente cos'è che gli succede? Che loro vengono proiettate in rette. Ok? Però se prendete geodetiche che passano per altri punti, quello che gli succede è che vengono proiettate in ellissi bitangenti il bordo. Provate a pensarci un attimo, semi-ellissi veramente, ma l'altra parte viene da sotto. Quindi qualche cosa simpatica ce l'ha, trasforma le geodetiche non proprio in geodetiche, ma in coniche, comunque cose interessanti. Però non ha proprietà geometriche particolarmente interessanti. E abbiamo già visto, credo, la posizione cilindrica. Cilindrica assiale o di Lambert. Cilindrica assiale o Lambert. Che è interessante perché è isoreale. Quindi questa qua invece va dalla sfera verso il cilindro tangente l'equatore e proietta il punto con lo stesso z. Per verità è interessante capire come scriverla, non ci ho anche pensato. Prendete la sfera, prendete il cilindro tangente e un punto della sfera viene proiettato nel punto che ha lo stesso z sul cilindro. E, comunque l'abbiamo già fatta, quindi non insisto. E questa risulta isoareale. E che è interessante per la questione calcolo delle aree di parti della sfera, basta proiettarle sul cilindro in questo modo, di solito è molto più facile fare il calcolo. C'è anche una cilindrica centrale. Che come immaginate semplicemente prende S2, lo manda sullo stesso cilindro. Cilindro tangente l'equatore, e però manda un punto in P sub il centro intersecato il cilindro. Naturalmente S2 bisogna tirargli via qualcosa, perché quando fate sub col centro è chiaro che il polo nord diventa una retta parallela al cilindro, quindi dovete togliere il polo nord e sud. qui il disegnino è, avete il cilindro, naturalmente questa volta vi serve tutto il cilindro, qui avete la sfera, prendete un punto, fate il sup col centro, intersecate col cilindro. È chiaro che più il punto si avvicina al polo nord, più la sua proiezione è lontana, d'accordo? La proiezione cilindrica centrale, che io sappia, non è niente di interessante. Ok, io non ho mai fatto i conti, c'è anche una proiezione che si chiama conica centrale. E conica centrale sarebbe, faccio solo il disegno, prendete la sfera, prendete un cono che sia tangente alla sfera, prendete il centro e proiettate i punti della sfera sui punti del cono. È come mettere un cappello cinese, diciamo, sopra la sfera e poi proiettate dal centro i punti. E non ho mai provato a fare i conti, naturalmente non mi aspetto che abbia nessuna proprietà speciale questa proiezione. Ecco, queste dovrebbero essere tutti piccoli esercizi, diciamo, no, non tanto piccoli, da fare più o meno come avevo fatto il caso stereografico e cilindro coassiale. Cioè, vi mettete su un piano per capire θ, φ, com'è che cambiano in proiezione, guardate la mappa sulle carte e guardando la mappa sulle carte potete provare a fare lo jacobiano della mappa, vedere come cambia le matrici delle prime forme fondamentali. Quindi, piccoli esercizi da provare. Se avete difficoltà potete dirmelo e ne facciamo qualcuno. Per finire sulla sfera, volevo fare un argomento classico che sono alcune curve speciali che si chiamano lossodromiche della sfera. Le lossodromiche in realtà si possono definire per qualunque superficie di rotazione. Per qualsiasi superficie di rotazione, perché sono facili, e in generale per qualunque superficie, se considerate le coordinate, usate come linee coordinate le linee di curvatura. Usando, cosa non facile di solito, come linee coordinate le linee di curvatura. Le linee di curvatura ci sono in ogni punto, sono tra loro ortogonali perché seguono gli autovettori di Weingarten. Le lussodromiche della sfera essenzialmente sono, nel caso della sfera, e capite la generalizzazione, sono le curve che formano angolo costante con i meridiani o con i paralleli, che è la stessa cosa, curve sulla sfera che formano angolo costante con tutti i meridiani, ovviamente dove li attraversano, equivalentemente con tutti i paralleli. Meridiani e paralleli sono esattamente le linee coordinate della parametrizzazione usuale. Meridiani barra paralleli sono le linee coordinate della parametrizzazione usuale. E la parametrizzazione usuale usa angoli. Non mi ricordo in che ordine li ho messi, θ φ o φ θ. Questo cambia naturalmente l'ordine della matrice, quindi mi pare di aver usato prima θ φ e che la parametrizzazione fosse questa, a parte la costante R, il coseno di θ, coseno di θ, seno di θ, cosine quindi θ è l'angolo di alzo dell'asse XY, del piano XY, e poi coseno di φ e seno di φ è l'angolo di rotazione intorno all'asse Z. Spero di aver usato questa, o comunque rifatevi i conti. Quindi questa è la parametrizzazione della sfera. Che cosa succede se prendete φ uguale costante? Se prendete φ uguale costante vuol dire che avete scelto qui un angolo φ e state descrivendo questo che si chiama un meridiano, giusto? Se invece avete scelto un θ costante, cosa avete fatto? Avete scelto, questo era il φ costante, facciamo in un altro colore, scegliamo invece un θ costante, θ sarebbe questo, e fate variare l'altro, che cosa trovate? Facendo variare φ trovate i paralleli. Quindi questo qua si trova con φ costante e questo si trova con θ costante. Meridiani e paralleli sono tra loro ortogonali ovunque si incontrino, perché la prima forma in questa parametrizzazione sappiamo che è diagonale, d'accordo? Ok, allora come si fa a trattare queste curve? Prima di tutto, perché sono così interessanti più che altro dal punto di vista storico? Perché i problemi di navigazione di giorno, cioè quando non ci sono le stelle fisse, è essenzialmente che l'unica direzione nota era quella della bussola. Cioè uno navigava in mezzo al mare, in cui non si capiva nulla, e l'unica direzione che aveva era la bussola, che indicava sempre il polo nord. La cosa che è facile in navigazione è tenere una direzione fissa rispetto alla bussola. Però tenere una direzione fissata rispetto alla bussola vuol dire esattamente fare una lossodromica. E quella è l'unica cosa facile da fare quando si sta camminando su ambienti perfettamente omogenei in cui non si capisce altro. E quindi uno si chiede, le lossodromiche quanto distanti sono dall'essere una buona curva quando volete andare da un punto A a un punto B? E la risposta è, di solito sono piuttosto pessime. Allora cerchiamo di capire cosa fa una lossodromica sulla sfera. Intuitivamente potete capirlo, cioè partite dall'equatore con un certo angolo e cominciate a vedere che curva forma. Lei deve incrociare tutti i meridiani sempre con lo stesso, e tutti i paralleli sempre con lo stesso angolo. Beh, non è così evidente, comunque il fatto è che continua, è una specie di spirale. Non arriverà mai al polo nord a meno che non parta con angolo 90 gradi. Se parte con angolo 90 gradi fa una geodetica, in effetti fa il meridiano. Però se non parte con l'angolo 90 gradi e neanche 0, in quel caso o fa l'equatore o va direttamente al polo nord, è una curva che continua a girare come una specie di spirale. E quindi è chiaro che non è un'ottima traiettoria per andare da un punto A a un punto B. È molto lontana da essere una geodetica. Però è l'unica curva che uno può fare facilmente se l'unico strumento a disposizione è la bussola. Allora ci sono questioni storiche sotto che dopo cerco di dirvi. Come facciamo a trovare le lossodromiche? Per trovare le lossodromiche impostiamo la condizione che cosa? Per una curva gamma non ho neanche dato un nome al parametro. θ φ con gamma primo uguale θ primo φ primo. Questo vuol dire, per dare una curva, do un parametro θ in funzione di t, φ in funzione di t, e quello mi descrive una curva. Cos'è che voglio imporre a questa curva? Che il coseno di gamma contro gamma primo, scusate, perché quando impostiamo la condizione sugli angoli vogliamo prendere i vettori tangenti e l'angolo tra i vettori tangenti. Okay. L'angolo tra i vettori tangenti di gamma primo e, per esempio, i vettori tangenti, per qualche motivo ho scelto 1, 0. Questo sarebbe il vettore tangente di una curva del tipo θ variabile e φ0 costante, perché quando fate la derivata, φ0 costante fa 0, θ uso come variabile, la derivata è 1. Se volete lo scrivo meglio, θ è uguale a t e questo è uguale a φ0. E quindi cosa vuol dire questo? Ho fissato φ0, ho lasciato variare l'altro argomento, quindi sto descrivendo un parallelo, quindi sto facendo angolo costante con i paralleli. Questo qua uguale costante, coseno di V grande con V grande costante. Allora, come si fa a misurare il coseno? Il coseno si calcola facendo il vettore che avete, θ' φ', che moltiplica la prima forma fondamentale, che moltiplica l'altro vettore, e poi diviso, per la verità, per le radici quadrate dei vettori, perché il coseno si fa prodotto scalare diviso la radice quadrata diviso il nome di due vettori, ok? E questo deve essere uguale a coseno di V. Allora, la prima forma, speriamo che sia questa, 1, 0, 0 e il coseno al quadrato di teta. Allora, qui capite perché ho scelto 1, 0 come vettore tangente e non 0, 1. Sarebbe stato lo stesso in teoria, solo che così mi semplifica almeno il numeratore. E al denominatore cosa arriva? Siccome non ho supposto nulla dal punto di vista della unitarietà, cos'è che succede? Che devo mettere la norma di θ' φ'. Quindi questo vuol dire θ' alla seconda più coseno al quadrato di teta per φ' alla seconda, che moltiplica la radice quadrata della norma di 1, 0 per la prima forma, che però credo sia 1. Ok, questa sarebbe un'equazione differenziale, naturalmente in cui sono incognite θ' φ'. Allora, questo naturalmente sarà un po' difficile da trattare, quindi conviene semplificarci la vita. E si potrebbe anche provare a scrivere cosa viene fuori. Aspetta, non ho mai provato a scriverla. Teta primo e basta, diviso la radice quadrata di teta primo al quadrato più coseno al quadrato di teta fi primo al quadrato uguale coseno di V. Boh, è chiaro che non è il massimo mettersi a trattare una cosa di questo genere. Cioè, potreste portare questo dall'altra parte, elevare al quadrato, avreste un'espressione in cui c'è teta primo al quadrato, fi primo al quadrato, e vedere se riuscite a integrarla. Teta primo e fi primo sono entrambe funzioni di un t. E state cercando di risolvere un'equazione che chiaramente non sarà così facile, ma neanche difficilissima. Però noi naturalmente abbiamo sempre la possibilità, stiamo cercando una curva, di parametrizzarla come ci piace di più. E questa curva non può avere né teta né fi costanti, a meno che non siano banali. Se per caso avesse θ costante sapremmo che curva è, se avesse φ costante sapremmo che curva è. Quindi possiamo pensare di usare come parametrizzazione che la lossodromica sia una funzione di θ. E cioè di scrivere essenzialmente come una curva del tipo θ e poi φ che dipende da θ. E allora naturalmente in questo caso L', cioè gamma primo, sarebbe la derivata rispetto a θ, quindi viene 1 e φ primo. Cioè θ primo sarebbe 1, φ primo sarebbe φ. A questo punto dovrebbe essere un pochino più... facile da scrivere, perché naturalmente θ' è diventato 1, φ' ok è φ', però abbiamo l'equazione differenziale in φ', φ' è funzione di θ, ma abbiamo solo φ'. Mi sto chiedendo come scriverla. Dunque sotto ci sarebbe 1 più il coseno al quadrato di θ, che moltiplica φ' alla seconda, e dall'altra parte resta 1 diviso coseno al quadrato di V, mi sembra. Siete più o meno d'accordo? Allora qua mi trovo coseno al quadrato di θ, che moltiplica φ' al quadrato, uguale 1 diviso coseno al quadrato di V meno 1. Dunque, quando fate il denominatore, qui quindi viene, allora, φ' al quadrato uguale, sopra viene 1 meno cos quadro, 1 meno cos quadro è il seno al quadrato, e quindi viene la tangente al quadrato di V grande, che è comunque una costante, non ha molta importanza per l'equazione, e poi diviso il coseno al quadrato di θ. Ho sbagliato qualcosa? Qualcuno mi sembra perplesso. Ditemi se vedete sbagli evidenti. Quindi più o meno dovremmo risolvere un'equazione differenziale del tipo φ' uguale la tangente di V, che è una costante, diviso il coseno di θ, a meno del segno. Questa è l'equazione che uno dovrebbe risolvere, mi sembra, per... trovare le geodetiche, per trovare le lossodromiche. Allora quella, guardate, 1 diviso coseno è una funzione elementarmente integrabile, solo che l'integrale, dunque, guardate le vostre tabelle di derivate, viene che la funzione φ deve essere qualcosa del tipo il settore della tangente iperbolica del seno di θ moltiplicato per la tangente di V, è qualcosa di questo tipo. Il settore della tangente iperbolica del seno di θ è moltiplicato per la tangente di V. La tangente di V è una costante, quella è la cosa più facile. Integrare 1 diviso il coseno non è difficile, ma porta quelle funzioni. E quella funzione peraltro non è altro che un logaritmo naturale. È il logaritmo di 1 più sin θ diviso cos θ. E poi naturalmente moltiplicato per la costante tangente di V, se volete è il logaritmo della tangente di θ mezzi, è sempre moltiplicato per la tangente di V. Ah, solo che qui ho cambiato, ho dovuto cambiare θ, quindi questo θ cambiatelo. Mettete il θ dritto, e il θ dritto è la colatitudine. Per passare da una formula all'altra bisogna cambiare l'angolo, invece di θ dovete usare pi greco mezzi meno θ. Vabbè. Si chiama la colatitudine. Ok, naturalmente questa formula in teoria vi dice qual è la vostra curva, cioè vi dice che la curva L di θ, cioè la lossodromica, è qualcosa del tipo θ, e poi appunto questa cosa strana. teta e poi questo phi in funzione di teta. Vi avevo promesso che si capiva che somiglia a una spirale. E allora il modo più facile per farlo è facendo la proiezione stereografica. Usando la proiezione stereografica sul solito piano equatoriale quello che uno trova è questo, cioè scrivete questa curva sulla sfera, poi usate la formula di proiezione stereografica, quello che trovate è questo, trovate rho uguale la tangente di questo theta mezzi e come phi angolo il logaritmo della tangente di teta mezzi moltiplicato per una costante, ma questo non è un problema. E questa è la proiezione che trovate giù sul piano. Ok, quindi quello che capite è che rho come si scrive in termini di phi. Qui è il piano, rho è la distanza, phi è l'angolo. Come scrivete rho in funzione di phi? Rho è la tangente di teta mezzi, phi all'incirca è il logaritmo della tangente di teta mezzi, di conseguenza rho è un esponenziale. Quindi dovete fare un esponenziale essenzialmente di φ, è alla φ diviso una costante tangente di V. E questa formula vi dice sto proiettando una spirale logaritmica. Che vuol dire, se volete fare il disegnetto, che cosa fa una lussodromica sulla sfera? Fa una cosa che continua a girare intorno e continua a girare intorno al polo nord. Quando la proiettate sul piano, fa una spirale logaritmica sul piano. Vabbè, sono piccoli conticini, quando uno se li fa tranquillamente, basta avere l'idea di che cosa vuole capire e si capisce. Ok, allora per chiudere questo discorso, la cosa interessante da capire è perché alla gente interessavano le lussodromiche. Essenzialmente, ve l'ho detto, cioè sono le uniche curve facili da seguire quando l'unica informazione è la bussola. Allora, piccola nota storica. Lussodromiche sono le traiettorie di chi naviga con angolo fisso rispetto alla bussola. Unica cosa facile da fare quando l'unica informazione è dov'è il polo nord. Però non sono geodetiche. Anzi, come vedete, lungi dall'essere una geodetica, è una spirale questa cosa. Quindi se uno cerca di andare da A a B seguendo una lussodromica rischia di fare più volte il giro del mondo, sempre in salita, ma più volte. Chiaramente non conviene. E d'altra parte, però, se l'unico strumento è la bussola, quella è l'unica cosa che uno può fare veramente. È chiaro che le geodetiche cambiano di angolo rispetto alla bussola con continuità, però non sono geodetiche, le quali, a parte equatore e meridiani cambiano continuamente, intendo dire con continuità, continuamente angolo rispetto alla bussola. Il che vuol dire è molto difficile riuscire a seguire una geodetica guardando la bussola. Perché bisogna continuamente cambiare l'angolo della nave rispetto E allora, per navigare, essenzialmente facevano una cosa di questo genere. Usavano due carte, una che conteneva le linee geodetiche e una che conteneva le linee rossodromiche. Decidevano sulla carta che dava le geodetiche andare da A a B con la geodetica. Quindi usavano una carta centrale. In una carta centrale essenzialmente volete andare da A a B, pardon, questo è B, volete andare da A a B, fate il segmento e quella è la geodetica, perché in una proiezione centrale le geodetiche della sfera vanno sulle rette del piano. Però questo è difficile da seguire, allora cosa fanno? Fissano dei punti sulla geodetica, una sequenza di punti, e trasferiscono quei punti in una carta che si chiama carta di Mercatore. La carta di Mercatore è fatta in modo che le rette siano lussodromiche. Trasferiscono quei punti su una carta di Mercatore, naturalmente quei punti non saranno più allineati, quei punti saranno andati da qualche parte. Usano queste rette, questi segmenti. Seguire un segmento sulla carta di Mercatore significa seguire una lussodromica. Seguire una lussodromica è facile perché tengo l'angolo costante, mi dice che angolo tenere col polo nord. In questo modo ho approssimato una geodetica usando pezzi di lussodromica che riesco a seguire facilmente. Questa era la navigazione prima che arrivassero i satelliti. L'unico problema a questo punto è costruire una carta di Mercatore, cioè una carta in cui le rette siano le lussodromiche. Però questo è piuttosto facile, straordinariamente una cosa piuttosto facile. La carta di Mercatore, tra l'altro, per fare confusione, si chiama anche proiezione di Mercatore. E tutte le carte geografiche che noi usiamo sono proiezioni modificate di Mercatore, in realtà ce ne sono parecchie. Allora, queste carte di Mercatore, quindi l'unico problema ora è costruire proiezioni di Mercatore, ovvero carte geografiche in cui le rette sono lussodromiche della sfera, perché allora sono facili, diciamo, da seguire. Le proiezioni di Mercatore non sono proiezioni in senso geometrico. Cioè non è una funzione del tipo prendo un punto su con l'altro, interseco con un piano. Non sono proiezioni. Però si chiamano proiezioni storicamente, sarebbe meglio chiamarle carte di Mercatore. E le carte di Mercatore sono nient'altro che una modifica della carta usuale della sfera. Si tratta di modifiche, riparametrizzazioni, tra virgolette facile, questa è la cosa straordinaria, modifiche facili della parametrizzazione usuale della sfera. Allora, vi spiego molto velocemente come si fa, perché il fatto di farlo è un po' noiosino, ma il principio è di una semplicità notevolissima. Allora, la proiezione, cioè la carta usuale è questa. Prendete, ops, qui ho scambiato phi e theta. Per qualche motivo Mercatore gli conveniva giocare sull'ordine. Usiamo questa come carta. Allora, coseno di theta, seno di theta, e poi coseno di phi e seno di phi. Allora, Allora, naturalmente, phi e θ variano in un certo rettangolo del piano. Phi qui è il primo, varia da meno pi greco a pi greco, secondo me, e θ, che è il secondo, varia da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi, verso la sfera. Ok? Se voi guardate i segmenti verticali, segmenti verticali quali sono? Questi, φ costante. Quando φ è costante, voi state facendo meridiani. E cos'hanno di simpatico i meridiani? È che hanno tutti la stessa lunghezza. Invece, quando fate i segmenti orizzontali, i segmenti orizzontali sono questi. Dove vanno? Vanno nei paralleli. E i paralleli non hanno tutti la stessa lunghezza. Naturalmente ci deve essere una fregatura, perché non può essere un'isometria. Stessa lunghezza. Questi invece no. E anzi, la lunghezza potete anche capire come cambia. Tanto più andate verso il polo nord, cioè tanto più alzate θ, tanto più corto diventa il meridiano. Ok? Allora, l'idea di Mercatore essenzialmente è deformare il rettangolo dei parametri in modo tale che la mappa diventi conforme. Idea di Mercatore. Deformare il rettangolo dei parametri in modo che la mappa diventi conforme. Voi dite che cosa c'entra? C'entra perché in questo modo, se rispettate gli angoli, nel rettangolo ovviamente le rette sbilenche formeranno angoli uguali coi meridiani e quindi coi paralleli. E se formano angoli uguali vuol dire che le rette sullo spazio di parametri sono diventate le lussodromiche della sfera. Ok? Quindi quello che ci interessa è effettivamente che la mappa diventi conforme. E farla diventare conforme è più facile di quello che non si aspetta. E allora manda rette nel piano dei parametri. In lussodromiche della sfera. E, appunto, il primo tentativo che uno fa, cioè prendete φ e θ e provate a fare un cambiamento di coordinate tenendo fisso φ e cambiando θ e facendolo semplicemente funzione di se stesso, funzione di θ, e con h' di θ uguale 1 diviso coseno di θ, vi chiedete per cui questo e avrei dovuto dirvi no, calcolare la lunghezza dei paralleli. La lunghezza dei paralleli parte con lunghezza 2π greco il segmento e finisce in una cosa che ha lunghezza 2π greco coseno di teta. Ed è il coseno di teta essenzialmente da correggere. Volete cose uguali, bisogna che le proiezioni si rispettino. E questa è un'equazione piuttosto facile da risolvere perché è quella di prima. Se volete h' uguale a questo, dovete prendere h di teta uguale appunto il settore della tangente iperbolica del seno di teta, cioè la tangente di H deve essere il seno di teta. Notate che è interessante perché la tangente iperbolica in effetti è una funzione limitata. Il seno un po' periodico, ma anche la tangente iperbolica è limitata. E quindi, morale, basta prendere la mappa fatta in questo modo. Cioè, cambiate la parametrizzazione al posto di teta, mettete teta in funzione di H, quindi viene una funzione di phi e di H, e quella è la carta di Mercator. Impropriamente detta la proiezione di Mercatore, perché ripeto, non è una proiezione, è una modifica della carta usuale della sfera. Quindi, morale, componendo con questo cambio di parametri abbiamo phi h, questi sono i nuovi parametri, questo va in phi naturalmente sigma di phi theta calcolato in h, e quindi diventa una cosa, questo è qualcosa tipo l'arco seno della tangente iperbolica di h, perché devo usare la funzione inversa ovviamente, e vabbè, allora potete scriverlo, secondo me viene questo. Allora, il coseno di phi e il seno di phi non sono cambiati perché il parametro è lo stesso. Qui viene un coseno iperbolico di H diviso un coseno iperbolico di H e una tangente iperbolica di H. Questa è la parametrizzazione di Mercatore, la carta di Mercatore. Naturalmente, come ben sapete, le carte di Mercatore hanno il brutto effetto di deformare le aree, amplificando le aree vicino ai poli. Per cui la Groenlandia sembra molto grande, in realtà non è granché. Ok, allora, riguardare questi conticini è un piccolo esercizio per tutti, diciamo, non che è questione più culturale che matematica ormai. Dunque, oggi è lunedì 30 marzo. E allora facciamo l'intervallo, visto che è passata l'ora, e dopo passiamo ad altri esempi, trattino esercizi sulle superfici.
Se ha due conti che non sono antipodali, allora loro determinano il piano col centro e quindi solo un circolo massimo. E d'altra parte in una sfera non può avere dei punti antipodali tranne sulle quattro. Dal punto delle quattro ore vengono proiettati all'infinito dalla posizione centrale. Altrimenti avrebbe due rete che passano.
Ma infatti non capivo perché pensavo che avere solo un
centro. Due rette che sono proprio due. Il punto è che per trovarsi in situazioni in cui ci sono tanti giorni che possono venire uno per forza essere antipodali. Se non sono antipodali, allora loro determinano un unico piano passante per il centro, quindi un unico circolo massimo.
Thank you.
Dunque, piccoli problemi che dovrebbero esservi venuti in mente, diciamo. Noi abbiamo parlato di vari tipi di curve sulle superfici. Abbiamo identificato linee di curvatura che seguono gli autovettori di Weingarten. In ogni punto ce ne sono due e tra l'altro sono ortogonali tra loro. Linee asintotiche invece dipende dai punti. Loro seguono direzioni isotrope della seconda forma, potrebbero non essercene, nei punti ellittici non ce n'è, nei punti parabolici ce n'è una, nei punti iperbolici ce ne sono due. Non è detto che siano ortogonali tra loro, ovviamente. Linee geodetiche, per ogni punto e ogni direzione c'è una linea geodetica che parte, quindi per ogni punto ci sono infinite linee geodetiche, una per ogni direzione dello spazio del piano tangente, perché risolve un'equazione di secondo ordine, quindi per ogni punto, ogni vettore c'è la soluzione. Linee paraboliche sono quelle, se hanno senso, formate dai punti parabolici, formate dai punti parabolici. Quando hanno senso, cioè se avete una superficie che è fatta tutta di punti parabolici, ovviamente, ok, tutte le curve sono paraboliche, però se avete superfici in cui non tutti i punti sono parabolici, allora cosa succede? Che quando avete un punto ellittico c'è tutto un intorno che è ellittico, perché se in un punto la curvatura è strettamente positiva, in tutto un intorno è strettamente positiva, perché la curvatura è una funzione continua, è infinito. E quindi se avete superfici in cui non tutti i punti sono parabolici, i punti parabolici tenderanno a formare delle curve, non delle aree, perché se in un punto una certa funzione si annulla non è detto che in un intorno si annulli, anzi. Però se una superficie ha sia punti ellittici sia punti iperbolici deve per forza avere punti parabolici, perché prendete un segmento che unisce due punti con K positivo e negativo, deve passare per zero la curvatura. E quindi uno può pensare che siano interessanti queste curve, in effetti lo sono. Se i punti non sono tutti parabolici, le curve dei punti parabolici hanno un certo interesse. Di solito non sono nessuna delle altre, curiosamente. Però, problemi. Se una retta R è contenuta nella superficie X, cos'è per la superficie? Che tipo di curva è? Cioè la domanda è se è una linea di curvatura, se è una linea asintotica, se è una geodetica, se è una parabolica o cose di questo tipo. D'altra parte, noi quelle cose le abbiamo studiate una a una, per cui potete chiedervi se ha senso che una curva su una superficie sia, per esempio, sia linea di curvatura sia linea asintotica, e che specialità dovrebbe avere in quel caso. Quali sono le curve su una superficie scrivo particolarmente male oggi, che siano allora sia, per esempio, sia di curvatura che asintotiche, sia di curvatura che geodetiche, sia di curvatura sia asintotiche che geodetiche. Relazioni con le paraboliche. Allora, questo dico piccolo nel senso che credo sia abbastanza facile rispondere a queste domande. Problema più serio, che notate non abbiamo ancora affrontato, e naturalmente come per le curve anche nelle superfici possiamo cambiare i parametri, descrivendo sempre la stessa superficie, e allora uno può chiedersi se ci sono parametrizzazioni più belle delle altre. Allora, data una superficie, si possono trovare parametrizzazioni tali che le curve coordinate della parametrizzazione siano curve particolari della superficie, siano curve di tipo particolare della superficie, per esempio potete trovare una parametrizzazione in cui le linee coordinate sono esattamente le linee di curvatura, oppure sono esattamente linee asintotiche di quella superficie. Qui è facile rispondere, per esempio in un'ellittica mai, perché non ce ne sono proprio di linee asintotiche. Più serio ancora sarebbe chiedersi se potete trovare una parametrizzazione con linee che siano già geodetiche, e qui sarà estremamente difficile. Forse se avrò tempo dopo Pasqua vi dico qualcosa su quel problema, cioè come parametrizzare al meglio una superficie. La risposta è: non c'è risposta. Cioè, a seconda del problema che state affrontando conviene usare certe parametrizzazioni e certe altre. Non ce ne sono di canoniche, cioè non capita quello che capita per le curve. Ok, allora qui sono piccoli problemi, tanto per fare un po' di pensiero personale, e invece noi continuiamo facendo una serie di esempi. Allora, esempi / problemi, in cui sarebbe in teoria una buona cosa provare tutto quello che abbiamo fatto, provare a farlo nel caso specifico, cioè calcolare prima, seconda forma, vengato, in curvature, capire isometrie varie, cioè se quella superficie può o no essere isometrica o qualcos'altro, a cose note, e capire le geodetiche e altre cose che vengano in mente. Quindi, e questi sono in un certo senso, per quanto un po' complicato, è una cosa tipo studiare una funzione. Solo che studiare una funzione è facile, si fa ai superiori. Studiare le superfici di solito non si arriva mai in fondo, nel senso che per esempio trovare veramente le geodetiche può essere un bel problema numerico, ma di solito intrattabile a livello teorico. Cioè a livello teorico si sa fare, però fare i conti veramente si scontra quasi sempre con cose non integrabili. Però diciamo è quel tipo di cosa un po' meccanica che uno tranquillamente può imparare a fare e che io posso tranquillamente chiedervi agli esami. Quindi la cosa, lo schema è sempre applicare lo yoga fino alle geodetiche a tipi particolari di superfici. Allora, quelle che faremo noi, perché sono classiche, sono questi. Faremo i tre tipi di superficie che sono isometrici al piano, se sono abbastanza, e anzi sono tutti quelli se sono C-infinito, e queste superfici sono le superfici cilindriche, cilindri, coni, ma non quadratici, cioè cilindri su base qualsiasi, coni su base qualsiasi e sviluppabili delle tangenti. Allora, queste sono le superfici C-infinito isometriche al piano. Poi vedremo le superfici di rotazione. Le superfici di rotazione, quando cambiate il profilo da ruotare, loro cambiano nettamente forma e sono molto interessanti, e sono tra le superfici più facili dopo il piano, essenzialmente perché viene spontaneo prendere coordinate in cui la prima e la seconda forma sono diagonali. e allora sono più facili. Vedremo gli elicoidi. Gli elicoidi sono una generalizzazione di superfici di rotazione. Invece di fare una rotazione si fa una rototraslazione, cioè si fa rotazione ma si trasla contemporaneamente. Allora, una retta, se la ruotate, fa un piano o un cono, se invece la rototraslate fa una specie di elicoide tipo le viti. E vedremo le superfici rigate. Queste sono le standard, diciamo, obbligatorie per tutti. Ce ne sono molte altre, naturalmente, che si potrebbero fare. Se guardate gli esempi che ho scritto negli appunti, ce ne sono molte altre. Ok, allora cominciamo con quelle facili. Su quelle facili tenderei a fare qualcosa di lasciabile quasi per esercizio, nel senso che uno parte con la definizione, quando ha la definizione automaticamente parte tutta la macchina, cioè fa parametrizzazione prima, seconda forma, Weingarten, curvature, e dopodiché comincia a discutere cosa può dire effettivamente delle geodetiche, eventualmente di isometrie, cioè se si riconosce isometrie con qualcos'altro. I primi tre casi, cilindri, coni, sviluppabili, sono tutti e tre isometrici al piano, quindi arrivare a scrivere un'isometria locale col piano è il punto d'arrivo. Vediamo cosa sono i cilindri in generale. E naturalmente quando si studiano queste cose in generale è sempre legittimo mettersi in condizioni ottimali, del tipo se avete una curva potete sempre pensare che sia in parametro d'arco, per esempio. Naturalmente questo da un punto di vista pratico poi sarà difficile, ma dal punto di vista teorico semplifica i conti teorici. Okay? Allora, cosa sono i cilindri in generale? Per fare un cilindro dovete dare una curva gamma, una curva contenuta in R3 e V, un vettore di R3. Con qualche relazione perché non facciano casini tra di loro, però adesso vedete che casini possono fare. E allora dite che il cilindro di base gamma e direzione V, cilindro di base gamma e direzione V è l'unione delle rette gamma di S più la direzione V. Fate l'unione di queste rette e quello lo chiamate il cilindro. Okay? Naturalmente l'immagine che dovete avere è: avete la curva gamma, avete fissato una direzione V, quindi prendete tutte queste rette con la direzione V e questo è il cilindro, quindi capite anche il nome, insomma, ecco. È un cilindro, solo che la base non è necessariamente una... ci ho disegnato male. Ok, allora da questa definizione uno comincia a dire: trovo una parametrizzazione, studiando la parametrizzazione guardo le derivate, quindi guardo se in qualche punto ci sono problemi in cui il piano tangente non è definito, per esempio. E allora parametrizzazione, come si fa? Ovviamente dovete avere due parametri, uno il parametro che vi descrive la curva, l'altro parametro serve per descrivere la retta, quindi basterà prendere un parametro t e moltiplicare per il vettore v. Quindi parametrizzazione spontanea che vi viene, prendo s e t, in cui s è il parametro della curva e t mi serve moltiplicarlo per il vettore in modo da avere tutti i punti della retta. Quindi nel disegno che facevo, gamma di S mi dice qual è il punto, poi ho il vettore V e quindi voglio tutta questa retta, tutti questi punti li trovo come sigma di ST, che è esattamente gamma di S, e poi aggiungo T volte V, dove T è quello che volete. Ok? Quindi questa è la parametrizzazione che uno può pensare. Può pensare che gamma di S sia unitaria. Cos'altro può pensare? Naturalmente può pensare che quello che gli interessa è descrivere questa superficie. Questo sarebbe stato questo, questo, questo. Allora, per semplificarsi la vita, uno può, diciamo, dire, ok, quello che mi interessa è questa superficie. La curva che la definisce, la curva di base, non è unica, ovviamente, perché prendo la superficie, basta scegliere qualunque curva dentro a quella superficie, basta che non scelga le rette, perché allora basta che incontri ogni retta, diciamo, e avrò un punto su cui generare quella retta. Quindi in realtà basta una qualunque curva dentro la superficie che intersechi tutte le rette della superficie, del cilindro, e il cilindro sarà lo stesso. Ok? Quindi uno come può ancora semplificarsi la vita? Essenzialmente possiamo supporre che gamma S sia unitaria, questo a prescindere, potremmo anche supporre che gamma S sia una curva piana, perché potremmo prendere questa superficie, tagliarla con un piano, e a quel punto sarebbe generata da una curva piana in una certa direzione V. Possiamo fare anche di meglio. Come piano potremmo sceglierci un piano ortogonale a V. Prendete la direzione V, prendete un piano ortogonale a V, basta che questo piano tagli tutte quelle rette, praticamente garantito dal fatto di essere uno spazio euclideo, e avete la stessa superficie. Quindi possiamo supporre che gamma sia una curva piana, usando un piano intersecato sigma. Naturalmente non tutti i piani vanno bene, perché se prendete un piano che contiene una generatrice del cilindro, taglia solo quella retta, non taglia abbastanza punti. Okay? In un piano ortogonale alla direzione V del cilindro. Allora, abbiamo che gamma in funzione di S sarà una cosa del tipo X di S, Y di S, 0, perché siamo in un piano. V è direzione ortogonale a quel piano, 0, 0, 1. E allora la parametrizzazione diventa qualcosa del tipo S, T, che viene mandato in X che dipende da S, Y che dipende da S, qui T volte il vettore, e quindi abbiamo una parametrizzazione simpatica in cui abbiamo ben diviso, diciamo, il ruolo dei due parametri. Ok, a questo punto uno sarebbe tentato di vedere cosa riesce a fare, cioè se restando in un ambito perfettamente di teoria, cioè curva generica, vettore sbilenco e così via, riusciamo a fare i conti lo stesso, oppure se ci conviene metterci proprio nel caso specifico, gamma è piana, V ortogonale al piano in questa gamma e così via. Conviene fare entrambe le cose e quindi direi avrei un po' la tendenza a lasciarvi una delle due per esercizio. Ok, proviamo a vedere quella pratica, tra virgolette, cioè prendiamoci quella parametrizzazione più simpatica. S, T viene mandato in X funzione di S, Y funzione di S, che in realtà è la curva, e poi T. Allora qui abbiamo la curva sul piano XY, questa è la curva gamma, la direzione del cilindro è esattamente la direzione ortogonale. Allora cos'è che facciamo? Questo è sigma, deriviamo sigma rispetto ad S, quindi viene X', Y', 0. Deriviamo sigma rispetto a T, viene 0, 0, 1. Molto simpatico, e quindi la G1 è piuttosto simpatica ed è x' al quadrato più y' al quadrato 0, 0, perché sono ortogonali, 1. Se poi la curva l'abbiamo scelta unitaria, questo viene 1, 0, 0, 1. Il che vi dice fondamentalmente, grande sospetto, cioè questa cosa deve essere isometrica al piano. e probabilmente per fare l'isometria col piano basterà mandare i parametri ST nei parametri ST del piano. Ok, dopodiché cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere notate che in questo caso naturalmente questi due vettori sono sempre indipendenti. Nel caso generale potreste trovare qualche situazione speciale in cui il piano tangente non viene generato, quindi bisogna stare attenti. Che cosa ci interessa? Calcolare la normale, che sarebbe come dire sigma s vettore sigma t diviso la sua norma, sigma s per sigma t. E questo cosa porta? Beh, 1 diviso la radice quadrata di qualcosa e poi il prodotto vettore di quei due, che ha necessariamente qui 0, e dopo bisogna mettere qualcosa in cui qua c'è x', però bisogna mettere un meno da qualche parte, e dov'è che si mette il meno? Io lo metterei qui. E dopo qua ci sarebbe x' alla seconda più y' alla seconda, ma abbiamo deciso che è 1 e quindi questo è y' meno x' 0. Naturalmente le derivate seconde sono x secondo, y secondo 0, la derivata mista st è proprio 0 e la derivata doppio t è proprio 0, è vero? Caso particolarmente facile in cui allora calcoliamo g secondo, che avrà questa forma 0 0 0, visto che le derivate seconde sono proprio nulle, non può avere altro. E nella prima componente che cosa ha? Non ho lasciato abbastanza spazio, ma nella prima componente c'è x secondo per y primo meno x primo per y secondo. Allora, pensate un po' a che cos'è questa espressione per la curva da cui partivate, andate a vedervi le formule per calcolare le cose delle curve e scoprirete che quella lì altro non è essenzialmente che più o meno la curvatura della curva di partenza. Quello lì è un determinante. E essenzialmente viene la curvatura di gamma. Quindi notate che questo, anche se sospettate già che è isometrico al piano, i punti non sono planari. Naturalmente fate L facendo G1 inverso per G2, però in questo caso è uguale a G2 perché G1 era l'identità, e quindi avete un autovalore nullo, cioè una curvatura nulla, e una curvatura che invece è essenzialmente quella della curva di partenza tranne il segno. Curvature, e quindi tutti i punti parabolici. Dove K gamma è diverso da 0, naturalmente altrimenti è proprio tutto 0. Vi chiedete naturalmente quali sono le linee di curvatura di questa cosa, sono esattamente le linee coordinate. Prima e seconda forma sono diagonali, quindi le linee coordinate sono esattamente gli autovettori per quelle matrici, quindi nessun problema. Linee asintotiche. Le linee asintotiche quali sono? Sono quelle che hanno come direzione vettori isotropi della seconda forma. Ma qui i vettori isotropi della seconda forma sappiamo quali sono. Sono esattamente le seconde linee coordinate. E le seconde linee coordinate sono quelle con S costante, T variabili, quindi sono le rette. Quindi sono le rette contenute nel cilindro. D'accordo? Quindi, per esempio, quelle là sono sia linee di curvatura, sia linee asintotiche. Linee geodetiche. Allora, qui bisognerebbe scrivere il sistema, però la G1 è particolarmente facile. È costante. Quindi scrivete il sistema, in sostanza vi trovate S2 uguale a 0, T derivato da volte uguale a 0. E quindi trovate S in funzione di un parametro, beh, chiamiamolo U per non fare confusione, e che cosa diventa? Diventa S0 più S1 per U, e T in funzione del parametro U diventa per forza T0 più T1 moltiplicato per il parametro U. E sigma calcolato in S calcolato in U virgola T calcolato in U, che cos'è che diventa? Sigma avevamo scritto prima, questo era il sigma di S virgola T, quindi devo prendere X e calcolarlo là, Y e calcolarlo là, T e calcolarlo là. Quindi che cosa diventano? Diventano cose del tipo x calcolato in S0 più S1 che moltiplica U, y calcolato in S0 più S1 che moltiplica U, e t calcolato in U diventa T0 più T1 moltiplicato per U. E che cosa sono queste cose? Essenzialmente state seguendo delle curve in cui sia il parametro delle x, y, cioè della curva, varia in modo lineare, ma anche il parametro sulla retta varia in modo lineare. Quindi queste sono quelle che chiamate le eliche su questo cilindro. Eliche sul cilindro. Eliche in generale vuol dire che sto seguendo una curva con un certo parametro e mi sto alzando con lo stesso parametro, essenzialmente, in modo proporzionale. Capite che se un cilindro retto sono esattamente le eliche che avevamo sempre usato. Ok, a questo punto naturalmente dovreste scrivere isometria. Quindi per completare l'esercizio scrivere una isometria piano cilindro. Isometrie tra cilindri, cioè se avete due cilindri su due curve diverse e con direzioni diverse. È vero che sono isometrici, risposta banalmente sì, perché sono localmente isometrici sempre al piano, ma scrivere esplicitamente un'isometria tra di loro come si fa? E altre cose che vi dovete chiedere è se ci sono funzioni del cilindro in sé, che siano, quali funzioni del cilindro in sé sono isometrie? Quali funzioni di un cilindro in sé sono isometrie? Ce ne sono alcune che potete immaginarvi di sicuro. Scorrere lungo la direzione sarà un'isometria. Naturalmente se fate uno scorrimento sempre lo stesso su tutte le rette. Ok? Sarà più complicato cercare di, come dire, scorrere sulla direttrice, cioè sulla base. E vi resta l'esercizio, provate a vedere con la prima parametrizzazione, cioè senza fare semplificazioni, riuscire a capire se con questa parametrizzazione riuscite per esempio ad avere lo stesso la prima forma diagonale, penso di no, se riuscite a capire che tutto dipende solo dalla curvatura della curva gamma di partenza, questo mi aspetto di sì, che si riesca a capire. Ok. Allora non mi resta molto tempo, quindi vi imposto la definizione per il secondo problema che abbiamo, vale a dire quello dei coni su una base qualsiasi invece. Quindi questi erano i cilindri, adesso prendiamo coni. Allora, per fare un cono cosa fate? Fate come prima, prendete una curva, solo che per fare un cono volete un vertice, quindi prendete un punto. Gamma, una curva contenuta in R3. P, un punto di R3, ma che non appartenga alla curva. Altrimenti avete un problema. Anche la direzione di prima, diciamo, la direzione del vettore V doveva essere tale da non essere secante gamma, perché altrimenti la superficie ritorna su se stessa. Vi immaginate chiaramente che in quel caso avrete dei problemi con gli spazi tangenti, lo vedrete subito nella parametrizzazione. Allora, il cono di base gamma e vertice P è l'unione delle rette P più il vettore dato da gamma S. E quindi l'idea è: avete una curva gamma, avete un punto P che non appartiene alla curva, fate tutte le rette passanti per P e per un punto della curva, fate l'unione di tutte queste rette e ottenete quello che si chiama un cono di base, il punto P, di base la retta, la curva gamma, e di vertice il punto P. D'accordo? Capite subito che il punto P sarà un problema. Lui non avrà piano tangente. D'accordo? E come vi viene in mente di parametrizzarlo? Ovviamente un po' come prima, cioè prendete il parametro S per descrivere la curva gamma, prendete un parametro T per descrivere la retta, e questo verrà mandato in sigma di S virgola T, che sarà che cosa? Il punto P più T volte il gamma calcolato in S. Gamma calcolato in S meno il punto P, perché volete la retta con quella direzione. Quindi dovete prendere il vettore di differenza, gamma S meno P, e poi moltiplicarlo per qualunque cosa. Ok? Cos'è che possiamo fare per semplificare la vita? Possiamo pensare che una volta costruita questa superficie, la curva gamma ovviamente non è unica. Il punto P sì, ma la curva gamma no. Possiamo sostituirlo con qualunque curva in modo che le rette siano le stesse. Quindi potremmo prendere una sfera centrata in P, intersecarla con il cono e usare quell'intersezione come nuova curva. Quindi uno potrebbe pensare: metto qui centrata in P una sferetta, guardo che curva sto tagliando sulla sfera, ovviamente quella curva mi dà lo stesso cono. D'accordo? Quindi possiamo supporre, per semplificarci la vita, possiamo supporre naturalmente P uguale all'origine, e questo già semplifica l'espressione iniziale, perché a questo punto diventa T per gamma di S la funzione, quindi molto facile. Però possiamo anche supporre che gamma sia una curva sferica sulla sfera unitaria. E anche unitaria lei stessa. E unitaria come curva. E in quel caso vi ricordate che le curve sferiche unitarie sulla sfera unitaria sono determinate da un solo parametro, che è il J. Quindi c'è solo J che determina quella curva. Questa non è una curva piana, ma è certamente il modo migliore di parlare di coni. E allora potremmo scrivere tutto in funzione del parametro del J di tale gamma. E qui naturalmente assumiamo anche il tempo, quindi resta un esercizio completamente per voi questo. Cioè, usate questa semplificazione per il momento. Ah, beh, aspetto anche tu e tu, giustamente. Ok, allora, niente, chiudiamo la lezione. Mettetevi prima nel caso semplificato, cioè prendete la curva sferica unitaria, proiezione dal centro della sfera, e provate a scrivere tutto, prima forma, seconda forma, Weingarten, curvature, eccetera, in funzione di J. Ah, dove dovete arrivare? Essenzialmente dovete arrivare a vedere che tutti i punti sono parabolici, dovete sospettare che sia isometrica il piano, dovete scrivere un'isometria col piano e dovete cercare di capire quali sono le geodetiche di questa superficie. Le geodetiche di questa superficie sono più complicate ovviamente che eliche. Cominciate a vedere il fenomeno per cui una geodetica non può andare dappertutto ma deve stare lontano dal vertice. Domani vi faccio vedere meglio questa cosa. E come terzo esercizio, dopo ve lo scrivo, le sviluppabili delle tangenti sono anche facili da definire perché sono fatte così. Prendete una curva gamma qualsiasi, per ogni punto prendete la tangente alla curva e fate l'unione di queste tangenti. Naturalmente se è una curva piana il risultato è un po' banale perché sono rette sul piano, fate unione di rette sul piano, fate un pezzo del piano, ok? Però se la curva non è piana, pensate a un'elica, il risultato non è per niente banale perché state facendo unione di rette a due sghembe, quindi state costruendo una superficie abbastanza interessante apparentemente, e dico apparentemente perché in realtà sono superfici comunque isometriche al piano, però sono molto facili da scrivere, cioè prendete la curva gamma di S, fate gamma di S più T volte gamma primo di S che è il vettore tangente, cioè fate proprio l'unione delle tangenti, il punto e il tangente moltiplicato per un parametro T. Applicate lo yoga, prima forma, seconda forma, Weingarten, curvature, e trovate che la curvatura è completamente sempre zero. E a quel punto vi viene il dubbio, è isometrica al piano, e provate a risolvere questo esercizio. Il punto è sempre isometrica al piano, ma come fate a trovare un'isometria? Dovete avere una piccola idea per riuscirci. E niente, visto che i mezzi tecnici ci hanno lasciato, e finiamo. Vi scrivo magari queste cose nel file che metto oggi, quindi metto puntini puntini e completo un attimo il file.
L'ultima, la definizione di Crono aveva scritto più e più sottospazio generato da, no, spazio generato da gamma S, là sarebbe gamma S meno P.
Sì, gamma S meno P. Ah, scusi perché non si vede. No, mi ero corretto subito. Avevo scritto gamma S meno P perché serve il vettore. Ah, giusto. Corretto lì e non dall'altra parte.
Gamma S meno P.
Ok, quello che volevo scrivere era delle rette queste.
Ah, ok.
P super gamma S, super di due punti. E quindi è giusto, ha ragione che lui è P più il vettore gamma S meno P, o anche gamma S più l'altro vettore, solo che se scrivo con gamma S viene più complicata la scrittura.
Okay. Perfetto, grazie mille.
Grazie a lei.